Bentrovati cari carissimi amici a una nuova entusiasmante puntata di Controparole. Noi siamo sempre qui in diretta dal terzo piano occupato dalle case popolari Nelson Mandela a Bologna in via Irnerio 1315 e ci apprestiamo come al solito, dopo aver ascoltato i Pittura Fresca, quattro bellissime canzoni della nostra patria, della nostra terra, ci apprestiamo a raccontare tutte le nostre storie come al solito. La settimana scorsa l'avete visto, c'è stato uno speciale Controparole sul Job Act, su Renzi, sul piano casa, su tutte le cose che vuole fare il nostro caro e amato Premier. Quest'anno invece, questa serata, questo lunedì, parliamo di tante altre cose. Parliamo della Cambogia, di Gaza, dell'area pesantina che si respira a Roma, e poi anche di quello che vuole fare l'Enel nei prossimi tempi. Parliamo di quello che sta succedendo in Ucraina, parliamo di tante cose. Prima di iniziare e capire tutto ciò insieme, volevo soltanto dirvi che domani si discuterà la prima parte del Job Act, quello di cui parlavamo l'altra volta, al Senato. La Camera ha già dato il via libera, l'ok, ha detto che va tutto bene, che noi vogliamo più precarietà, evidentemente, e domani proprio in Senato si discute l'approvazione. Quindi io invito tutte le persone che ci stanno ascoltando da Roma quasi quasi ad andare sotto Palazzo Madama per gridare che sì, noi vogliamo essere più precari, effettivamente, e quindi dire un vigoroso grazie ai nostri politici, grazie all'Unione Europea, grazie a tutti quelli che ci condannano alla schiavitù. Dall'altra parte del mondo arriva una notizia dell'altro mondo, come si suol dire. Scusate il gioco di parole, ma effettivamente ci stava. Siamo in Cambogia. In Cambogia, nel tentativo preventivo di impedire una nuova ondata di manifestazioni dei lavoratori, prevista tra parentesi per questa settimana, l'Associazione Cambogiana delle Manifatture dell'Abbigliamento ha chiesto espressamente al governo di impedire gli scioperi nelle aree economiche speciali di una delle città orientali maggiori. Praticamente sono stati definiti illegali le azioni di protesta dei dipendenti e l'associazione padronale ha segnalato al governo quindi la propria delusione per l'inattività contro gli scioperi e la mancanza di efficaci misure preventive, e ci mancherebbe altro, logicamente. Preoccupazione, tra l'altro, è stata espressa dagli imprenditori per la possibile estensione delle proteste ad altre zone industriali, che sia mai assolutamente, se non ci saranno interventi ufficiali e immediati. Interventi ufficiali e immediati, immaginiamo sia repressione preventiva. La motivazione di questa notizia dell'altro mondo, che ci viene dall'altra parte del mondo, la motivazione è un po' assurda. Praticamente dovete sapere che la comunicazione degli imprenditori segue uno sciopero che la settimana scorsa ha bloccato numerosissime aziende manufatturiere dell'abbigliamento e delle calzature a Bavet, questa città di cui parlavamo prima, nella Cambogia orientale. Questo sciopero era stato motivato dal mancato versamento dei $50 per lavoratore promessi dall'azienda ai dipendenti che non avessero aderito a un altro sciopero nazionale proclamato dai dipendenti legati all'opposizione, dai sindacati legati all'opposizione politica. Quindi praticamente queste industrie hanno detto: senti, tu non scioperare e io ti do €50 in più. Praticamente, insomma, una sorta di crumiraggio, di incentivo al crumiraggio. Ok, però non li hanno neanche dati questi soldi, poverini, e da tempo i lavoratori iscritti ai sindacati indipendenti, che in realtà sono poco meno del 20% del totale, sono in agitazione per ottenere, invece che questi €50 padronali, un aumento di salario garantito mensile dai $100 attuali ai $160 mensili, però non una tantum quando non si va agli scioperi. E noi logicamente speriamo che questi lavoratori dei sindacati indipendenti possano trovare la propria forza anche con quelli che in passato, nella settimana scorsa, magari sono stati crumiri, ma che si possano unire agli scioperi, anche perché questi scioperi sembra stanno portando abbastanza a frutto il lavoro sindacale. È una situazione, quella cambogiana, comunque, che sta creando serie difficoltà, infatti, a un'industria del valore di, si legge, 5,5 miliardi di dollari all'anno e che impiega oltre 600.000 dipendenti in un migliaio di aziende. Quindi stiamo parlando di aziende di notevoli dimensioni, e quindi speriamo che le difficoltà padronali aumentino e che gli operai indipendenti riescano a farsi valere. dalla Cambogia ci avviciniamo lentamente al nostro paese e in questa strada, ed è un po' che non lo facciamo, passiamo magari per la Palestina, per lo Stato di Israele. Infatti andiamo direttamente a Gaza con la seconda notizia di questa sera, perché è stata affondata un'imbarcazione della coalizione Freedom Flotilla. Sicuramente l'avrete sentita nominare molto spesso, insomma, una volta ogni 4 mesi almeno si parla di questa organizzazione, di questa coalizione, scusate. L'Arca di Gaza, che è una nave, era ormeggiata nel porto di Gaza, appunto, ed è stata affondata nella notte di ieri sera, quindi è una notizia molto molto nuova. Secondo una prima ricostruzione, alle 3:45 ore locali, la guardia notturna a bordo dell'Arca avrebbe ricevuto una strana telefonata in cui gli veniva intimato semplicemente di lasciare immediatamente la barca perché sarebbe stata attaccata. La guardia si sarebbe allontanata, ma avendo visto che non era successo niente di speciale, sarebbe ritornata dopo 5-10 minuti a bordo dell'imbarcazione. Poco dopo, però, la barca è esplosa. Sarebbe esplosa, se vogliamo essere dei bravi giornalisti. L'Arca di Gaza è affondata parzialmente e parte di essa giace ora sul fondale marino poco profondo. L'uomo per fortuna è rimasto illeso, ma ovviamente è stato portato in ospedale per accertamenti, ovviamente non si sa mai. Alcune fonti da Gaza, che preferiscono mantenere l'anonimato, parlano di forze speciali israeliane entrate nelle acque del porto di Gaza ieri notte. Altre fonti invece parlano di spie che avrebbero piazzato degli esplosivi sul fondo della barca. Ovviamente, cari ascoltatori, al momento non è possibile confermare nessuna delle due versioni. Ci sono però delle dichiarazioni, ci sono le dichiarazioni del comitato direttivo della Freedom Flotilla. David Hepp dice: noi dell'Arca di Gaza e tutti i nostri partner della coalizione della Freedom Flotilla stiamo cercando di capire come dobbiamo rispondere a questo atto codardo di terrorismo, ma la nostra posizione è chiara, dice: né questo né altri attacchi simili fermeranno i nostri sforzi di sfidare il blocco di Gaza fin quando esso non finirà. Abbiamo detto, l'Arca di Gaza era la nuova iniziativa di questa grande campagna Freedom Flotilla. A cambiare però rispetto alle precedenti iniziative era stato il percorso. Infatti di solito le navi tentano di sfondare il blocco marittimo imposto dallo Stato di Israele per raggiungere, con aiuti alimentari e aiuti di qualsiasi altro tipo di genere, la striscia di Gaza assediata. Invece questa volta la nave era stata acquistata e rimesso a nuovo da attivisti palestinesi e internazionali, e non provava ad entrare nella striscia, ma provava ad uscire. L'obiettivo era farla salpare entro giugno o al massimo a settembre, con a bordo prodotti dell'enclave palestinese sotto assedio. La nave di legno era lunga 24 metri, con un cargo di 40 metri quadrati. Avrebbe potuto e dovuto portare prodotti agricoli, olio d'oliva, datteri, spezie, stoffe e ricami vari. Tutti beni prodotti a Gaza, ovviamente, anche perché è molto difficile, come tutte le persone che ci sono state sapranno, entrare o uscire. Tutti beni prodotti a Gaza perché non si cercano aiuti umanitari semplici e spiccioli, ma un commercio vero e proprio, ovvero dopo il riconoscimento da parte di molte nazioni, ovviamente, dello Stato palestinese, si cerca di iniziare un rapporto vero e proprio, anche economico. Non ci sono riusciti perché gli hanno affondato la nave. Non importa, noi gli mandiamo comunque la nostra solidarietà, e tanto sappiamo che questi compagni continuano sempre, ogni giorno, a Gaza e fuori, a portare avanti questa grande battaglia di umanità. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down.
lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Every time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. You better stop. Now what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Children, what's that sound?
La prossima, cari ascoltatori, forse è una notizia che già avete ascoltato da qualche parte, ma forse è meglio ribadirla. C'è stata una strage nella città ucraina di Odessa, provocata dai nazisti di settore destro che stanno affiancando le truppe regolari di Kiev. Dove le stanno affiancando? Nei continui assalti alle città abitate in maggioranza da una popolazione russofona, ostile alla giunta nazionalista e di estrema destra che si è impossessata del potere nel paese con il sostegno attivo di USA, NATO e Unione Europea. Secondo le informazioni diffuse dai media russi e ucraini, sono circa 40 le persone che sono morte e 200 i feriti nella città di Odessa a causa di un incendio appiccato alla casa dei sindacati dai gruppi neofascisti. E 40 morti e 200 feriti è una strage reale. Lo stesso Ministero degli Interni di Kiev ha confermato la responsabilità delle milizie di estrema destra nell'incendio doloso che ha causato la strage. Abbiamo visto i video di questi giorni, abbiamo visto i video in questi giorni. Abbiamo visto i video di persone che sono morte dopo essersi lanciate nel vuoto nel tentativo di sfuggire alle fiamme e altre anche che sono rimaste asfissiate dal fumo causato dall'incendio doloso. Almeno una cinquantina sono i sopravvissuti, tra i quali 10 agenti di polizia, e logicamente hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche in ospedale. Forse una notizia particolare che non sapete, che testimoni oculari hanno riferito che molti dei dimostranti ostili al governo fantoccio di Kiev, che tentavano di scappare dall'edificio in fiamme, venivano ammazzati di botte, picchiati dagli estremisti di settore destro non appena uscivano dalla sede della casa dei sindacati. La casa dei sindacati era stata occupata, tra l'altro, affinché lo sappiate, da centinaia di persone con l'intenzione di reclamare un referendum sulla concessione di una maggiore autonomia alla città a maggioranza russa. A lungo e inutilmente, in quelle ore, consiglieri comunali e leader sindacali hanno chiesto alle autorità, agli ordini di Kiev, di organizzare un'evacuazione sicura dell'edificio in fiamme, anche per evitare, tra l'altro, i pestaggi brutali nei confronti di una cinquantina di occupanti che sono rimasti all'interno della casa dei sindacati proprio per sfuggire alle pesanti percosse, e infatti abbiamo visto come sono finiti. Le vittime dell'incendio si sommano, è bene dirlo, ai morti negli scontri tra miliziani nazionalisti ucranei e dimostranti antigovernativi. E nel resto del paese la tensione non accenna assolutamente a calare, e anzi continua l'offensiva militare delle forze fedeli a Kiev. Questa più o meno è la situazione oggi in Ucraina. E ovviamente con queste basi, diciamo noi, non possono che esserci serie, serissime ripercussioni. Naturalmente la caccia ai russi da parte dei neonazisti e delle altre forze nazionaliste e l'esplosione della guerra civile nel paese hanno provocato una netta impennata della tensione tra la Russia e le potenze della NATO. Al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la Russia continua a puntare il dito contro Kiev e, oltre a puntare il dito contro Kiev, lo punta anche contro i paesi occidentali che provano a difendere le posizioni delle nuove autorità ucraine. Come rispondono questi paesi occidentali? Come rispondono i membri della NATO? Lo vediamo fra poco, perché sembra che rispondano compattamente, ma in realtà forse non lo fanno. Quindi adesso proviamo un po' insieme, dopo un breve pezzo musicale, ad approfondire questa risposta occidentale.
Arrivava l'una ed ero ancora a letto. Ricordo che mi alzavo, vestivo, prendevo la borsa con dentro i libri del giorno prima ed uscivo dalla finestra della mia stanza mentre mamma entrava dalla porta. Mamma si fidava di me. Una volta andò al ricevimento dei professori perché era una fase politica intensa, assemblee, cose così. Il docente di agraria era un omone vestito di nero, ultra cinquantenne ed anche ultra conservatore. Si terrorizzava solo a guardarlo. Lo avevamo ribattezzato, visto l'abito e lo stile, Kapler! Una brutta persona, le disse. Non studia niente, non viene mai a scuola e quando viene fa casino, sciopera, contesta, sobilla, stanca. La scuola a suo figlio non serve. A suo figlio serve militare nella legione straniera. Ma non pensi che io sia prevenuto. Ho dato 4 compiti in classe, è stato assente a tutti e 4. Mancavano 3 giorni agli scrutini, gli ho detto. Va bene che la scuola borghese gentiliana non le piace, ma forse un 2 prima della maturità non le piacerebbe neanche quello. E allora io sono venuto a scuola al pomeriggio, a 56 anni e quasi alla pensione, per far fare un compito a suo figlio, che ne ha saltati 4 su 4 in un quadrimestre. Ha preso 8. Poi mi ha detto, prof, il pagella mi dà 8? La media 8, no? Figlio signora, ha la faccia come il culo. Torna e fa, ragazzo mio, hai qualcosa che non va. Kapler, mamma, mi ha dato 8. Kapler andò in pensione 3 anni dopo quella maturità. Morì nel giro di qualche mese.
Continuiamo dunque a parlare di Ucraina, soltanto però dalla nostra parte, fra virgolette, dalla parte del fronte occidentale. Quindi, alla fine, le annunciate nuove sanzioni per punire Mosca a causa della sua reazione al colpo di stato filo occidentale a Kiev sono arrivate, e finalmente il governo di Washington ha annunciato di aver inserito nella lista nera 7 funzionari russi, tra i quali il numero 1 di un colosso energetico, e ben 17 imprese legate alla cerchia del presidente russo Vladimir Putin. Tra l'altro, nella lista nera entrano il vice capo dell'amministrazione del Cremlino e il vice primo ministro, quindi insomma persone non da poco. Si fa sul serio, sembra. Obama, tra l'altro, ha anche deciso un giro di vite molto forte nei controlli sulle esportazioni verso la Russia di materiali cosiddetti dual use, cioè praticamente i materiali, tutti i materiali che possono essere utilizzati tanto a scopo civile quanto, metti caso ti va, a scopo militare. Ovviamente In questi giorni anche i 28 paesi che fanno parte dell'Unione Europea hanno trovato un accordo per imporre sanzioni a 15 persone russe, ma in realtà sappiate che si tratta di sanzioni più soft, come restrizioni sulla concessione dei visti oppure il congelamento dei loro beni all'interno del territorio dell'Unione. Quindi apparentemente il fronte occidentale sembra compatto nell'escalation contro Mosca e contro alcuni esponenti della comunità russofona dell'Ucraina. Ma, perché c'è sempre un ma, secondo molti analisti e anche secondo il New York Times, che sicuramente vi possiamo assicurare non è un organo di partito comunista, ma in realtà appunto gli Stati Uniti e l'Unione Europea sarebbero in serio disaccordo sulle sanzioni e sul comportamento da tenere nei confronti della Russia. Leggiamo direttamente dal New York Times. Finora Obama ha scelto di restare vicino agli europei per mantenere un fronte indiviso e compatto, anche a scapito di sanzioni più punitive e risposte più rapide alle provocazioni del Cremlino. Ma alcuni sostengono che gli Stati Uniti dovrebbero agire unilateralmente, secondo il presupposto che gli europei seguiranno sicuramente. Insomma, quindi Washington starebbe accelerando e inasprendo l'escalation commerciale e militare contro Mosca nel tentativo di condizionare le autorità dell'Unione Europea. Queste autorità, le nostre autorità e istituzioni, non sono contrario, lo sappiamo, a un aumento delle sanzioni, ma in realtà vorrebbero una linea più soft, vorrebbero una linea più graduale, tranquilla, per non interrompere del tutto i rapporti con la Russia. E perché, ci chiediamo, ci sono queste differenze di veduta? Beh, semplicemente la risposta va ricercata, come al solito, nell'economia più pura. Dovete sapere infatti che molte aziende europee stanno cercando di minimizzare sin da ora l'effetto delle sanzioni contro la Russia. D'altronde, scrive sempre il New York Times, le banche e le aziende europee sono molto più esposte all'economia russa di quelle statunitense, ed è ovvio, devo dire. I dati, tra l'altro, parlano da soli. Gli scambi commerciali fra Unione Europea e Russia nel 2012 erano pari a 370 miliardi di dollari, mentre quelli tra Washington e Mosca ammontavano a soli 26 miliardi di dollari. E anche un bambino di giovane età sa che fra 26 miliardi e 370 miliardi esiste un gap non da poco. Tra l'altro, dovete sapere, cari ascoltatori di Controparole, dall'annessione della Crimea da parte della Russia, le compagnie energetiche e gli esportatori europei hanno invitato alla cautela le loro istituzioni, perché, a loro avviso, le sanzioni non colpiscono solo la Russia, ma anche l'Europa nel suo intero. E probabilmente, se lo dicono compagnie energetiche ed esportatori petroliferi, che ne sanno qualcosa, forse è vero. Va detto anche, e qui stiamo parlando di una compagnia privata, però è esemplificativo quello che sta facendo, che la multinazionale petrolifera BP, cioè British Petroleum, ha d'altronde appunto già fatto sapere che ignorerà totalmente le sanzioni imposte. Ha scritto proprio così: ignorare le sanzioni. Il colosso petrolifero britannico ha affermato che non bloccherà assolutamente gli affari in corso con i russi e ha confermato tutti i suoi investimenti. Quindi tranquillissimi agli azionisti della BP, anche se non credo che ci ascoltino. Ed eccoci finalmente arrivati al punto in questione, a quello da cui eravamo partiti. Di fatto, secondo alcuni vari analisti europei e russi, le sanzioni statunitensi contro Mosca in realtà tenderebbero a penalizzare le multinazionali e le aziende dei paesi dell'Unione Europea, guarda te, cercando di condizionarne l'espansione a vantaggio delle concorrenti statunitensi. E quindi guarda che bel mondo quello capitalista, insomma. C'è un nemico comune, lo combattiamo assieme, però metti caso, se ti posso fregare, cazzo sì, ti fotto. Dopo aver visto come gli alleati litigano, ritorniamo per un secondo al punto in questione da cui siamo partiti. Abbiamo visto i lenzuoli sui corpi di decine di persone nelle videoriprese di Odessa, in Ucraina. Lì è in atto un pogrom antirusso in pieno XXI secolo, con lancio di molotov, granate artigianali, assedi, con bastonature. Sono squadre nazistoidi di settore destro, protette e inquadrate anche nel resto del paese da una giunta insediatasi dopo aver allontanato con la violenza un presidente regolarmente eletto. Stanno devastando i luoghi di aggregazione sociale e politica, ossia i partiti, le associazioni, i sindacati, di una parte della popolazione di Odessa, maggioritaria tra l'altro, identificabile come russa, russofona o comunque filo russa. La polizia della città sul Mar Nero lascia fare per ore e ore intere prima di intervenire. Questa è ciò che succede, ma le vergognose testate italiane fanno a gara come al solito per coprire e troncare la realtà portata della notizia. Distinguere, a nostro parere, fra un generico incidente e una strage politica è molto forte. Il confine per capire quali tempi di fuoco si stanno per avvicinare passa proprio da qui, fra il generico incidente e la strage, ovviamente. Passa dai morti del 2 giugno di Odessa per tacere di tutti gli altri episodi da guerra civile nel resto di un paese in bancarotta. In materia di guerra, dobbiamo dire, la stampa italiana, specie sul web, ci ha già abituato al peggio negli ultimi anni. Ricordiamo soltanto la disinformazione dei lettori sulla guerra in Libia, per esempio, oppure quella in Siria è esemplare. Le pagine web italiote ci farebbero davvero ridere, dobbiamo dire, se non parlassimo di tragedia. I filorussi bruciati in una sede sindacale dai nazionalisti ucraini di estrema destra sono diventati delle generiche vittime di un incendio. E ci si chiede anche che cosa avrebbero scritto nel 2011 il Corriere della Sera o la Repubblica o il Fatto Quotidiano se i miliziani di Gheddafi avessero assediato decine di manifestanti fino a farli bruciare vivi. Ce lo chiediamo davvero con cuore. E quindi andiamo un pochettino a contrastare, a vedere, a leggere alcune testate giornalistiche. Che cosa dicono? Ecco innanzitutto come il canale televisivo russo RT riferiva i fatti. Almeno 38 attivisti antigovernativi sono morti nell'incendio della Camera del Lavoro di Odessa, a seguito del soffocamento per il fumo o dopo essere saltati fuori dalle finestre dell'edificio in fiamme. Ha riferito così il ministro dell'Ucraina interno, il ministro dell'interno ucraino, scusate. L'edificio è stato dato alle fiamme dai gruppi radicali pro Kiev. Questo è quello che diceva il canale televisivo russo RT. Così invece ci racconta il Corriere della Sera. 38 persone sono morte in un incendio scoppiato nella città ucraina di Odessa e legato ai disordini tra manifestanti filorussi e sostenitori del governo di Kiev. Così, genericamente, è un incendio legato ai disordini. Ancora però, il pezzo su Repubblica suona. È di almeno 38 morti anche il bilancio delle vittime degli scontri tra separatisti e lealisti a Odessa, città portuale ucraina del Mar Nero. Uno di loro è stato colpito da un proiettile, ha riferito una fonte dell'agenzia Interfax, mentre per quel che riguarda gli altri non si conosce la causa della loro morte. La sede dei sindacati è stata data alle fiamme, le persone sono morte nell'incendio, gli scontri sono ancora violentissimi. E quindi la macabra, diciamo noi, la macabra contabilità si disperde in un groviglio in cui non si capisce chi fa cosa, che cosa stanno facendo, che cosa sta succedendo, quanti muoiono in un episodio e quanti muoiono in un altro e soprattutto chi appicca gli incendi, perché veramente non si capisce. L'unità però riesce a fare peggio di tutti. La salma del giornale di Gramsci, come ormai dovremmo chiamarla, infatti dice che la sede è stata bruciata dai separatisti filo russi. Logicamente è uno scop che malauguratamente è stato ignorato in tutto il resto del mondo. E a ulteriore dimostrazione che all'unità non sanno assolutamente per il cazzo quello che dicono, scusate il termine ma è veramente così, aggiungono che sono stati abbattuti due elicotteri filo russi. Mosca è furiosa. Come tra l'altro se la rivolta potesse avere una sua aviazione all'opera. Naturalmente la notizia era esattamente l'opposto, infatti i due elicotteri abbattuti sono elicotteri speciali d'assalto MI-24 delle forze speciali di Kiev e sono stati abbattuti appunto dalle forze ribelli. È una notizia molto preoccupante se vista nelle sue implicazioni, possibilmente quelle esatte, della possibile escalation del conflitto. La conclusione è dunque chiara. Gli organi di informazione nostrani sono reticenti quando non falsificano appuratamente, perché non riferiscono che le vittime sono state tutte da una parte, né che la causa immediata della loro morte sia stata un incendio doloso appiccato dalla milizia del partito nazista presso la sede di un sindacato, e questo è molto 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 grave. Non sappiamo ancora se il veleno della catastrofe politica di questo secolo potrà essere evitato, data la risolutezza degli apparati atlantisti nel precipitare nel caos dell'Ucraina, paese chiave, tra l'altro, vi ricordiamo, della sicurezza comune dell'Unione Europea. L'unico antidoto esistente, a nostro parere, può funzionare solo se diventa un fenomeno politico e mediatico di massa. L'antidoto è informarsi e informare fuori, come al solito, dalla ragnatela mediatica dominante. Far sapere tutto su chi vuole stendere il grande incendio ben, ben oltre i palazzi di Odessa. Dall'est torniamo in Italia direttamente, perché nella capitale italiana, a Roma, tira un'aria davvero davvero molto pesante. Contro le occupazioni di case e gli spazi sociali occupati, ormai da mesi infatti è in corso una offensiva a tutto campo. Da un lato c'è la magistratura e gli organi di polizia che stanno procedendo con decine di provvedimenti giudiziari. Dall'altra, ovviamente, ci sono gli uffici tecnici delle varie amministrazioni che stanno producendo ingiunzioni di pagamento, ordinanze di chiusura e provvedimenti restrittivi per le attività sociali, ricreative, di funzionamento e di autofinanziamento degli spazi sociali autogestiti. Sospinti, diciamo noi, da una martellante campagna stampa dei due giornali locali legati ai palazzinari, ovvero Il Messaggero e Il Tempo, la Procura di Roma, la Procura della Repubblica di Roma e la Prefettura di Roma hanno dichiarato infatti guerra agli spazi e alle abitazioni occupate. Dovete sapere che Il Tempo ha curato un vero e proprio dossier sulle occupazioni, selezionandole tra l'altro tra politiche e sociali. Lo stesso quotidiano riferisce che ci sono circa 60 inchieste giudiziarie sulle occupazioni, da quelle tradizionali per furto di energia elettrica e quant'altro, a quelle più pesanti per associazione a delinquere a fini di estorsione. E quindi siamo qui, siamo al presente. Sulle occupazioni incombono gli sgomberi che, alla luce di quanto accaduto poche settimane fa alla Montagnola o allo studentato occupato Godot, non lesinano affatto le maniere forti da parte della polizia. L'inchiesta balzata agli onori delle cronache, quella condotta dal PM Tescaroli, ha tirato dentro anche la politica e il comune di Roma. E qui vogliamo addentrarci un attimo, perché la vicenda si sta facendo più pesanti per le conseguenze appunto politiche oltre che giudiziari. I gruppi consiliari della destra e i quotidiani legati ai costruttori sono partiti alla carica contro l'attuale vice sindaco di Roma, Luigi Nieri, accusato di aver fatto quello che a nostro parere un qualsiasi amministratore dovrebbe fare per cercare soluzioni di fronte alle emergenze sociali che si presentano in un'area metropolitana come la sua, come Roma. Dovete sapere che Nieri, che è di Sel, tra l'altro viene dalla storia dei movimenti sociali a Roma, in particolare proprio dalla lotta per la casa e da quelle altre territoriali, e ha quindi una storia politica e una sensibilità che lo hanno portato ad essere intercettato dalla magistratura mentre discute per telefono, pensate voi, le possibili soluzioni dopo gli sgomberi coordinati di due occupazioni di case, Centocelle e Tuscolana, e dello spazio sociale Angelo Mai. Quindi la magistratura l'ha intercettato mentre discute per telefono delle possibili soluzioni, come fare a mandare avanti la situazione. Il segnale inviato, a nostro parere, a parere di Radio Macete, di Controparole, è chiarissimo e davvero molto pesante. La politica deve farsi da parte e rinunciare al suo ruolo di mediazione tra le contraddizioni sociali e i diritti di proprietà, che siano privati o pubblici, non importa, deve comunque farsi da parte. A gestire la soluzione devono rimanere solo i tecnici, fra virgolette, in questo caso sono i magistrati e i poliziotti, in altri casi sono i palazzinari magari. Questi tecnici procedono secondo i parametri di una legalità che però purtroppo lascia la gente senza casa in mezzo alla strada, gli edifici civici vuoti da degradare, le scuole magari chiuse a marcire e i territori e le città senza risposta alcuna né soprattutto vita sociale.
You burn it.
Continuiamo a Roma, nelle moltissime occupazioni della nostra capitale. Siamo, dicevamo prima, in presenza di una linea legalitaria che non prevede assolutamente eccezioni alla regola. La linea dura scelta dalla procura e dal prefetto, che sono entrati ripetutamente in contrasto con la giunta comunale proprio sulle soluzioni politiche da prendere, Questa linea dura sta procedendo come un bulldozer e invita esplicitamente la politica a ritirarsi nella sfera dell'amministrazione e della governance, piuttosto, per esempio, che in quella della mediazione tra interessi diversi, che forse, aggiungiamo noi, è la funzione propria della politica, quella di mediare tra i diversi interessi in atto. Ecco, l'incombente attuazione del decreto Salva Roma, quello che è stato rinominato da moltissimi Ammazza Roma, rovescerà sulla vita e le esigenze sociali della capitale il medesimo spirito dei diktat che hanno messo in ginocchio la Grecia, e stiamo parlando di privatizzazioni dei servizi municipali, di dismissioni, svendita ai privati del patrimonio pubblico, per esempio, messa a profitto di ogni attività civile e sociale della città. È ovvio, ce l'aspettavamo, gli speculatori e i palazzinari, i fondi di investimento stranieri e la grande distribuzione gongolano, non vedevano l'ora, non possono crederci, e ancora ogni tanto, probabilmente la notte, si svegliano e dicono: oh mio Dio, ma è successo davvero? È ovvio, loro sanno come mettere a valore una città, i suoi spazi, i suoi flussi di vita e le sue relazioni sociali, loro sanno ridisegnare completamente la mappa geografica, è ovvio, urbanistica e sociale, di un'area metropolitana che, ricordiamo, non conta più solo i 3 milioni di residenti e passa, ma anche e soprattutto gli 11 milioni di turisti e di consumatori che ogni anno piovono su Roma. E quindi, se stiamo parlando di 3 milioni, è un affare abbastanza interessante, ma se stiamo parlando di 14 milioni di persone, ecco, forse lì l'affare diventa grandioso. È dentro questa destrutturazione, ristrutturazione, dipende come vogliamo vederla, dell'area metropolitana di Roma che, a fianco dei blitz, degli sgomberi e delle denunce contro i movimenti sociali e politici, si sta realizzando una normalizzazione, crediamo, dall'alto della sua vita sociale. Come, chiederete voi, come? Magari noi non viviamo a Roma, neanch'io vivo a Roma, e quindi non lo posso sapere bene. Beh, a nostro parere, ad esempio, mettendo in ginocchio le attività autogestite esistenti. E vogliamo fornire agli ascoltatori due esempi, solo due, per tutti. Prima di tutto lo storico centro di cultura popolare del Tefello, uno scantinato occupato in un quartiere popolare fin dagli anni 70, si è visto arrivare improvvisamente una richiesta di pagamenti arretrati per 240.000 euro, e evidentemente è ovvio che cosa vogliono fare, vogliono non farli pagare e sfrattarli per morosità. E in queste settimane, in ultimo, è toccato all'osteria del centro sociale Cortocircuito, quello che qualche anno fa era stato bruciato. L'osteria di questo centro sociale si è vista mettere i sigilli. Perché? Perché non ha i permessi di somministrazione di alimenti e bevande, e questo ovviamente a nostro parere è scandaloso. Tutto questo per dir cosa? Che è veramente un'aria pesante quella che si sta respirando a Roma di questi tempi, un'aria del tutto conseguente a quella che si respira in Italia e nell'Europa dominata dei diktat dell'Unione Europea, perché torniamo a dire, come al solito, che l'Unione Europea non è l'Europa, ma è un centro imperialista, uno Stato sovranazionale che si sta strutturando. Gli interessi popolari dovrebbero rassegnarsi alla subalternità in questo schema, e la politica rinunciare alla sua funzione per lasciare il campo solo alla governance dei tecnici. L'abbiamo visto bene in Italia. Questi tecnici non devono fare, non devono in alcun modo, in questo disegno, rispondere alle domande o al consenso sociale, in tutti i sensi davvero. Basta semplicemente pensare a quanto tempo, da quanto tempo, noi non andiamo a eleggere il nostro governo.
Why not take all of me, baby? Oh, can't you see? I'm no good without you. Oh, hey, daddy, darling, I want to lose them. Oh, baby, take my arm. I'll never use them. Oh, baby, your goodbye left me with eyes that cry. Oh, yeah, I gotta go on, dear, without you. You took the part that once was mine. Oh, oh, why not take off? Oh, baby.
Eccoci qui, ormai siamo arrivati all'ultima storia, all'ultima puntata di questa puntata di Controparole. E per ultimo vi abbiamo riservato una storia che forse ha degli incredibili. Abbiamo parlato questa sera di tante cose oggettivamente brutte, veramente brutte. Per ultimo abbiamo pensato, è una notizia talmente incredibile che forse, magari no, ma forse in realtà li rallegrerà tutti. E quindi partiamo, apprendiamo da contropiano una notizia che qualcuno ha detto sembra uscita da Topolino, ovvero dal fumetto per i bambini. L'Enel, dovete sapere, è in pista per cercare in Grecia un po' di petrolio. Evviva, evviva! È stata infatti presentata al Ministero Ellenico per l'Ambiente e per l'Energia una domanda per effettuare ricerche in tre zone distinte del paese. Il ministro Maniatis su questa vicenda ne è uscita in modo sfolgorante. Essendo, come abbiamo detto, ministro sia dell'ambiente che dell'energia, e ci sarebbe da riflettere perché uno Stato che organizza il ministero dell'ambiente insieme a quello dell'energia, non lo so, non mi ispira molta fiducia. Comunque, essendo il ministro sia dell'ambiente che dell'energia, ha preso la palla al balzo per alcune dichiarazioni entusiastiche. Si può infatti leggere che il ministro avrebbe affermato che la decisione del gruppo Enel, una società riconosciuta e prestigiosa e credibilità a livello internazionale nel settore dell'energia, dimostra l'aumentato interesse della comunità petrolifera per la Grecia. Non si tratta di una semplice notizia positiva, ma un'espressione di fiducia verso il nostro grande sforzo per la valorizzazione della ricchezza mineraria nostrana. Il ministro Maniatis dà però il meglio di sé, a nostro parere, nella dichiarazione successiva, quando vengono inanellate una dopo l'altra una serie di dichiarazioni a dir poco favolose. Ecco il ministro che dice: con un lavoro politico sistematico e integrale garantiamo condizioni di normalità e un quadro imprenditoriale stabile in un settore che nei prossimi anni registrerà sviluppi impetuosi. Si tratta ancora di un messaggio di ottimismo per la società greca e portiamo avanti il nostro sforzo con responsabilità, trasparenza e rispetto verso l'ambiente. Ed ecco, noi non dobbiamo dire niente a proposito, perché? Perché i compagni di inventati.org hanno ben riassunto le nostre posizioni, le posizioni di controparole a riguardo. Punto 1. Naturalmente di sistematico e di integrale in Grecia vi è soltanto lo smantellamento del paese stesso, ormai alla disperazione, mentre la stabilità del quadro imprenditoriale assomiglia da vicino a quella di un morto che galleggia. Punto 2. Quanto poi ai futuri sviluppi impetuosi del settore petrolifero, forse non ci siamo proprio. Infatti la produzione mondiale non aumenta da oltre 6 anni e le principali compagnie petrolifere non sembrano assolutamente intenzionate a grandi investimenti. Ma c'è anche un punto 3, cari ascoltatori. Il povero Maniatis dovrà poi incontrare delle belle difficoltà, a nostro parere, a conciliare le trivellazioni con il rispetto dell'ambiente, e questo sicuramente già l'avevate capito, ma su questo lo aspetterà volentieri la prova dei fatti quella parte del popolo greco che è dotata di buona memoria. E un'ultima nota, a nostro parere, però la merita anche l'Enel, dobbiamo dire, che è alla ricerca di giacimenti quasi sicuramente di modestissime dimensioni e che contengono un greggio che ha ottime probabilità di essere molto simile a quello albanese, data la vicinanza geografica. Per inciso, molto simile a quello albanese vuol dire che è qualità bassa e alte percentuali di zolfo, insomma una schifezza. Ottimo per fare l'asfalto quando si faranno le prime estrazioni. E voi dite, quando si faranno le prime estrazioni? Non prima del 2020. Complimenti ragazzi, complimenti, un vero affarone. Ed è con questo esempio di grande laboriosità italiana noi vogliamo chiudere, meglio chiudere i battenti, davvero dovremmo consigliarlo anche all'Enel. Quindi non ci resta che dire in bocca al lupo al Job Act al Senato domani, speriamo assolutamente non passi, ma sappiamo purtroppo passerà. Ci sentiamo tutti già un po' più precari, e quindi buonanotte agli ascoltatori di Controparole, buonanotte agli ascoltatori di Radio Macete, ricordatevi sempre di guardare tutto ciò che passa per Radio Macete, perché ormai passa veramente di tutto e di più e tutto è assolutamente grandioso. Buonanotte.
Can't resist, so jam by my. Thank you.